Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato di vendicarsi contro l'Iran per l'attacco missilistico di martedì sera, definendolo un grande errore.
L'attacco missilistico iraniano contro Israele è stato reso inefficace, dicono le forze israeliane e la Casa Bianca, che ha sostenuto attivamente i preparativi difensivi. In una dichiarazione televisiva, il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Agari, ha giurato che l'attacco avrà gravi conseguenze.
Allora, confesso che oggi ci eravamo preparati tutta un'altra puntata, molto più leggera, molto più divertente, però ieri sera abbiamo deciso con Intonti che non si poteva parlare di cose futili in un momento così critico e così, diciamo, spaventoso per l'umanità tutta. Non voglio esagerare assolutamente, non voglio essere catastrofista, però ci stiamo rendendo conto, si stanno scambiando missili tra Israele e l'Iran, che il Libano è interessato a una guerra, e poi c'è tutto il fronte dell'est, non ne parliamo nemmeno. Quindi oggi, visto che ne è stato ampiamente parlato in questa radio da questa mattina, dove puntualmente i colleghi già vi hanno fatto la cronaca di tutto quello che sta accadendo minuto per minuto, oggi vorrei fare qualche riflessione sull'accaduto e entrare nello specifico di alcune dinamiche dell'accaduto, e poi oggi vorrei aprirmi al pubblico, cosa che in questo tipo di trasmissioni facciamo raramente, facciamo parlare di solito soltanto l'Espresso, per capire quali sono le vostre perplessità, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre richieste. Io ho subito le domande da fare, le faccio naturalmente, gioco forza a Enrico Verga. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Oggi ti abbiamo chiamato due volte nella stessa settimana, non accade mai, ma però gli eventi fanno sì che tu ci servi. Ricordo Verga è analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche. Allora io voglio dirti un paio di cose di cui tu sei stato profeta soltanto 4 giorni fa, quando avevi detto che avrebbe fatto l'Iran un attacco di grande scena, ma che non avrebbe raggiunto nessun obiettivo reale. E mi sembra che il paradosso della realtà abbia superato ancora di più le tue previsioni, quando vedo che la vittima, poverino, è un palestinese di un bombardamento a tappeto fatto su Tel Aviv.
Sì, c'è da dire che stante le informazioni disponibili, perché io ricordo con la massima trasparenza non sono sul terreno, anzi detto tra noi non ci tengo neanche a esserlo in questo momento, però il tema è le basi, i bersagli colpiti da Iran ieri sera sono sostanzialmente basi militari, comunque postazioni, installazioni militari israeliane. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per quanto i missili lanciati fossero missili balistici con un carico esplosivo importante, il messaggio che si può leggere in questo caso da parte dell'Iran è più o meno del tipo, cosa che poi il resto hanno, diciamo così, confermato persino le dichiarazioni ufficiali iraniane: noi abbiamo reagito perché avete fatto fuori Hezbollah, avete fatto fuori i nostri, noi abbiamo reagito per far capire che, come l'ultima volta, non è che siamo proprio gli ultimi pirla del Medio Oriente, però abbiamo colpito specificamente degli obiettivi militari, quindi reciprocità, noi abbiamo colpito dei militari, non abbiamo colpito dei civili, non abbiamo interesse a spazzar via Israele come Netanyahu ha ripetuto negli ultimi 20 anni, eccetera eccetera. Ricordiamo che la politica di Netanyahu è una politica fortemente nazionalista, fortemente supportata dai coloni, che sono persone un po' estreme nel loro modo di agire, e da quando Netanyahu è al potere le guerre di confine con i suoi vicini di casa sono aumentate in maniera sensibile. Ecco, il problema però è un altro, il problema è che ovviamente...
Ecco qua, ricordiamo chi non avesse sott'occhio la piantina di quell'area, che l'Iran non è proprio confinante con Israele, quindi questi missili hanno fatto un bel tragitto per arrivarci.
Hanno fatto un bel tragitto, sono missili balistici, quindi se vogliamo sono costruiti per lunghe gittate. Ora, il tema che cos'è? Che Netanyahu, e questo è quello che mi preoccupa ormai da un po' di mesi, Netanyahu, il primo obiettivo quando c'è stato l'attacco del 7 ottobre è stato io devo andare al potere in questo momento, ricordiamoci che Netanyahu aveva un'opposizione fortissima prima dell'attacco del 7 ottobre perché sostanzialmente volevano deporlo, ecco, in maniera legale, intendiamoci. Ha cercato anche di modificare alcune cose del sistema giuridico, quindi del potere della giustizia, che come in ogni democrazia è separato dagli altri due poteri, E da questo punto di vista, dopo il 6 di ottobre, Netanyahu ha preso l'opportunità di dire: ok, serve un leader forte per difendere Israele, ci sono qua io. Il problema è che da allora il primo messaggio che Netanyahu aveva lanciato alla popolazione è del tipo: quelli là, quindi gli ostaggi che sono stati sequestrati, io vado a Gaza, li recupero tutti. Questa cosa non è successa dopo un anno. A mio avviso, come forse avevamo già discusso in passato, era abbastanza improbabile, perché a nascondere 1000 persone in uno spazio compresso, un gigantesco formicaio, se poi non andiamo a discutere anche di tunnel sotterranei, non è una cosa particolarmente difficile per gente, e parliamo di Hamas, non certo dei cittadini di Gaza, che è abituata a operazioni comunque di guerriglia.
E ma scusami, dopo tutto quello che è successo poi in questi ultimissimi tempi, hanno ancora un valore di negoziazione quegli ostaggi, ormai come se fossero già, brutta la frase, ma dati per persi, perché dopo un'azione così, così forte, così cruenta, pensare che ancora ci siano ostaggi negoziabili sembra un po' difficile, o forse no?
Ecco, allora, questa sarebbe una domanda a cui probabilmente nemmeno Netanyahu ha voglia o interesse a rispondere. Cioè, se andasse a dichiarare, che ovviamente non ha comunque le informazioni per poterlo fare, gli ostaggi che non abbiamo ancora recuperato sono morti, sarebbe un calcio in faccia alla politica di Netanyahu, che è andato al potere dicendo: li riporto a casa. Senza andare a discutere questo, Netanyahu allora ha compreso che aveva bisogno di altre vittorie per assicurare, soprattutto adesso che mi pare nei prossimi mesi dovrà affrontare anche una questione in tribunale, per andare ad affermare al resto del popolo israeliano, che comunque già non lo sopportava molto negli ultimi tempi: io sono il leader indiscusso, perché io farò vincere Israele e lo renderò sicuro. Quindi con questa politica Netanyahu è andato in questo anno ad aprire sostanzialmente tutti i fronti possibili, vicini di casa, tra virgolette. Gli manca giusto l'Egitto e, se vogliamo, la Giordania, ecco, poi li ha veramente tampinati tutti, in maniera tale che, tampinandoli, istigandoli, andandole a colpire, ricordiamo quando uccise il delegato iraniano che era in Siria, a Damasco, quindi andandoli a colpire sostanzialmente tutti, è ovvio che i vicini di casa reagiscono, cioè non mi sembra un comportamento tanto strano. E con questo modo di fare, Netanyahu è riuscito a ottenere che tutte le sue nazioni vicine in qualche modo adesso abbiano delle ragioni pratiche per reagire, tenendo presente che la forza militare dell'IDF è pur sempre limitata. Cioè l'IDF 2 anni fa dichiarò che con difficoltà poteva tenere aperti 2 fronti. IDF è l'esercito israeliano, quindi tenere aperti 2 fronti voleva dire fisicamente impegnare le truppe, corazzati, fanterie e quant'altro. La parte, chiamiamola, missilistica.
E a questo punto, scusa, ce ne stanno almeno 3, uno interno, uno in Libano e uno all'Iran, sono già almeno 3 fronti.
Allora abbiamo quello interno, chiamiamolo Gaza, perché formalmente Gaza, ricordiamoci che è sempre parte della Palestina. In Cisgiordania, comunque, le operazioni di disturbo da parte, per esempio, dei coloni, che non sono ovviamente soldati di Netanyahu, ma che spesso, quando poi i coloni vanno a colpire in Cisgiordania e quelli rispondono, i palestinesi rispondono, i coloni dopo 2 secondi chiamano i soldati. Ultimamente molti coloni sono stati arruolati in una sorta di milizia territoriale, quindi sono, tra virgolette, legittimati a essere soldati, ma sono anche di quel territorio, quindi ovviamente anche lì il fronte si scalda. Quindi abbiamo la Cisgiordania, che al momento è tiepida, poi abbiamo ovviamente Gaza, abbiamo il Libano, la Siria, con quello che è successo, a mio avviso è un fronte aperto, anche se al momento in Siria succede relativamente poco. Con gli Houthi e lo Yemen, comunque Israele, che sono un proxy iraniano, anche lì abbiamo un fronte aperto. Abbiamo il fronte aperto con l'Iran, non lo so quanti altri fronti vuole aprire.
Il Libano, l'hai detto, è quello in questo momento più evidente sotto tutti.
Cioè, il tema è che se apri tutti questi fronti, poi non puoi andare comunque a lamentarti con tutto il resto del mondo dicendo...
Ecco, ma a questo punto quale potrebbe essere l'escalation? Vedo adesso già gli avvertimenti che partono da Teheran. Se Israele adesso reagisce, noi inceneriremo Tel Aviv. C'è la possibilità di questa escalation? Perché se come un gioco fra bambini fa vedere chi gonfia più i muscoli, a un certo punto... non finisce qui, di fronte a un attacco diretto, tu dici su obiettivi militari, ma ieri è accaduto qualcosa di abbastanza raro. Abbiamo visto in diretta televisiva quanto in pochi istanti una popolazione viene avvertita attraverso un'app col telefonino, correte nei rifugi, si mette al sicuro, arrivano le bombe e poi escono fuori tutti. Nel frattempo dei terroristi escono fuori e sparano all'impazzata e ammazzano un po' di gente. È tutto come se fosse un film, è tutto in diretta.
Sì, allora il tema è che da parte dei terroristi bisognerebbe capire chi sono stati, chi è stato il mandante e quant'altro. Quindi in questo senso accusare l'Iran mi sembra abbastanza rischioso in termini, diciamo così, di dichiarazioni. Sicuramente quei terroristi, al netto che potevano essere terroristi, parliamo, come dire, autoctoni, cioè gente che magari è passata, era di Gaza. A Gaza, diciamo che con tutto quello che gli è successo in tutti questi anni, non parlo solo di adesso, non mancano certo persone che hanno risentimento nei confronti degli israeliani, quindi mi sembra abbastanza scontato. Però qui bisognerà capire poi i terroristi chi erano, ma di base...
Anche perché, scusami Enrico, valutiamo che in quel momento tutti sapevano del prossimo attacco missilistico, quindi non è che c'era un coordinamento che hanno agito perché sapevano sarebbero partiti i missili dall'Iran. Tutti lo sapevano perché è arrivata con l'app sul telefonino, quindi erano tutti in allarme. Potrebbe essere, dico un'ipotesi, persone già, diciamo, dormienti o disposte comunque a morire facendo un atto clamoroso, che hanno detto: beh, stanno arrivando i missili, approfittiamo della confusione, ammazziamo un po' di gente.
Sì, allora, dato che il sistema di allerta israeliano da questo punto di vista è estremamente efficiente, gli israeliani hanno una formazione, una competenza in M2M, quindi machine to machine, quindi i sistemi di comunicazione cellulare, remoto e quant'altro, estremamente avanzata.
Ma come funziona questa app? Che a me mi ha molto impressionato, cioè nel senso che siamo in un paese in cui si ferma una stazione improvvisamente a Roma, si bloccano tutti i treni, lo sappiamo per caso perché lo sentiamo dire per radio. Ecco, come funziona? In ogni telefonino, diciamo, di un cittadino di Tel Aviv c'è un'app che lo avverte in queste situazioni di pericolo?
Ma allora, sostanzialmente non è dissimile da quello che ha fatto o ha tentato di fare il nostro governo quando, non so se ricordate, qualche...
Sì,
qualche
col Covid, fa, certo.
Aveva creato, no, non era solo il Covid, ce n'era anche un altro per i terremoti. Un sistema di alert che sostanzialmente diceva: nella tua area sta per arrivare un terremoto. Aveva fatto i test, non è che era stato poi, diciamo così, utilizzato direttamente, ma i test, a me è arrivato un messaggino che ho scritto test sismico o qualcosa del genere, di emergenza. Allora, ogni stato, non dico del mondo, ma quantomeno delle democrazie occidentali, e anche l'Israele, anche se non è occidentale, ha tutti i numeri di telefono dei propri cittadini, li ha tramite gli operatori gestori. Quindi questo è il primo passo, può essere mandato in qualunque momento un messaggio se ovviamente c'è una ragione di emergenza. Ma nel caso invece di alcuni stati, ma come in questo caso anche Israele, si scaricano delle app non dissimili da qualunque altra app di geolocalizzazione, che ovviamente ti mette a disposizione una serie di servizi. Allora, se io banalmente ho un'auto col GPL, ho un'app che scaricata mi dice qual è il distributore GPL più vicino. Ecco, in maniera un pochino differente, ma il principio è lo stesso, l'app capisce tramite il GPS tu dove sei e ti dice dov'è il rifugio missilistico più vicino. Ovviamente in un momento, io sono rilassato tranquillo, devo cercare un benzinaio, in un momento di emergenza è anche una cosa che deve essere compresa, utilizzata in maniera molto veloce. Però questo è un aspetto, a mio avviso, importante comunque. Quindi Israele nel tempo si è addestrata e preparata per tutto questo. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un'operazione estremamente ben studiata. Il tema è tuttavia un altro. Quello che è stato dimostrato ieri con l'attacco di questi missili è che alcuni di questi missili, come potete vedere da qualunque video, sono passati. Ora, sono passati, questo è il messaggio che temo Netanyahu non abbia colto, non abbia voluto cogliere.
Quindi ci sono dei buchi nel famoso scudo protettivo?
Ma allora, il termine buco tecnicamente non è corretto. Allora, noi ricordiamoci che ci sono tre sistemi d'arma fissi che difendono lo spazio di Israele. Abbiamo gli Arrow, che sono quelli che hanno un raggio di 250 km di intercettazione, ok? Poi abbiamo la fionda di Davide come ai tempi Davide e Golia, per intenderci, sì, che hanno un raggio di intercettazione di circa 150 km. All'interno di questo ci sono i sistemi Patriot, che sono stati dati dagli americani, poi nel tempo sono stati modificati perché Patriot, come ha spiegato anche la difesa americana, non sempre ci pigliano, quindi sono stati modificati per esplodere a distanze ravvicinate, una specie di fucile a pallettoni per intercettare qualunque cosa. Ma ultimamente li hanno sostituiti con dei missili prodotti localmente con un gruppo, se non sbaglio, francese. Poi abbiamo il famoso Iron Dome di cui tutti parlano. L'Iron Dome ha un raggio molto limitato, 70 km, è diciamo così una soluzione di ultimo miglio, ecco, passatemi questo termine.
Ultimamente, quindi funzionano diciamo a scalare, nel senso inizia il sistema più lontano, poi se passa c'è quello intermedio, poi alla fine c'è Iron Dome, che esatto, sono quelli quando arrivano proprio sulla
Iron
testa.
Iron Dome ha anche un sistema che stanno testando in questo periodo, un sistema laser, cannoni laser. Il vantaggio di un cannone laser, adesso non pensiamo a guerre stellari, parliamo di cose molto più semplici, ma concettualmente un sistema laser ha il vantaggio che non deve essere ricaricato ogni volta con dei missili. Ha lo svantaggio che se però la rete elettrica dovesse saltare, premesso che ovviamente avranno dei sistemi di backup, dei business continuity, come si direbbero nelle aziende civili, ecco, il limite è l'elettricità. A questi livelli si aggiungono i livelli di copertura aerea che l'aviazione israeliana può fornire, quindi aeroplani che prendono il volo e intercettano i missili, ovviamente quelli un pochino più lenti, o i droni con missili aria-aria, e abbiamo anche le navi israeliane. Si possono ugualmente intercettare, hanno dei raggi di azione a seconda se parliamo di intercettazione a ultimo miglio piuttosto che missili intercettori. Quindi in più, ultima, ma questa è una variabile, le navi dell'alleanza NATO, ricordiamo che Israele non è un membro della NATO, le navi dell'alleanza NATO, che in particolare gli americani, possono a loro volta intercettare questi missili. Quindi la copertura...
Questa volta sono intervenute da quanto ho letto, mi pare, no?
Esattamente, però con tutte queste coperture, che sono una copertura imponente, sono riusciti comunque a passare dei missili. Questo è un tema molto importante perché ha dimostrato, come del resto l'altra volta, che tutta la copertura di Israele in realtà non è sufficiente nel caso in cui ci fosse un attacco coordinato, come è stato l'altra volta, ma era stato annunciato, quindi era praticamente quasi un test, ma già allora quel test dimostrò che Israele non poteva riuscire a tenere testa a un attacco coordinato da Houthi, da Hezbollah e da Iran. Ora, Iran lancia dei missili balistici in questo caso, però la fornitura e la disponibilità dei missili iraniani è che ancora Israele non ha veramente testato e sviluppato, perché l'Iran ha una serie di assetti che hanno sviluppato in maniera domestica, quindi fatti in casa. Adesso, fatti in casa non deve essere la sorellella che fa il brodino, per intenderci. Parliamo dei K-Bar, che sono dei missili...
Fermati un attimo, che dobbiamo dare le informazioni della borsa. Fermati un attimo, ci fermiamo un attimo sulla sorellella che fa il brodino, per far capire che i missili fatti in casa o le armi fatte in casa oggi sono armi perfettamente efficienti, perché i componenti, gli schemi, le modalità per usarle sono a disposizione di tutti, e la loro efficienza nella velocità e soprattutto nel potere di fuoco. Uno sciame di droni mette in difficoltà anche una porta aerea. Ci fermiamo qua un istante, a tra poco. Allora, stiamo parlando di stretta attualità, stiamo parlando di quello che sta accadendo in Medio Oriente, ma non solo. Stiamo parlando con Enrico Verga, analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche. Ricordo che sta per uscire il suo libro, che è già su Amazon, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, Epli Editore. Ma prima di continuare con Enrico, voglio sentire Gabriele da Ravenna. Gabriele, buongiorno.
Sì, buongiorno. Siccome credo che la condivisione aiuti a diluire le preoccupazioni, io ne ho una in questo senso rispetto all'argomento al quale state affrontando. Due cose. La prima, una piccola suggestione. Non so quanto nell'opinione pubblica ci sia la mia stessa preoccupazione che sto per dire, cioè mi sembra di no, oggettivamente. Le persone che incontro non ne parla nessuno, ma magari inconsciamente o internamente la vivono male come la vivo io. Io non vedo la fine di questo attacco e contrattacco reciproco che in quella zona si sta verificando. Vuoi perché sono sicuramente ben appoggiate le parti, no, in causa da altri soggetti, ma soprattutto perché sono continue azioni e reazioni di misura e intensità diverse, ma che però non mi fanno vedere un finale. Cioè, qual è il finale? Che qualcuno si stanchi? Ma non credo. Che finiscano le munizioni? Francamente è una buttata. Ecco, gradirei un pensiero, un aiuto, e comunque ho già diluito la mia preoccupazione, quindi vi ringrazio di questa opportunità.
Siamo contenti di averle fatto da sfogatoio. Lei ha perfettamente ragione, primo, sulla percezione dell'opinione pubblica, almeno nel paese in cui viviamo, adesso non so l'altra parte, che tende a sottostimare quello che sta accadendo, considerando come una cosa lontana, una cosa da seguire in televisione. O io mi sto rendendo conto, ne sto parlando con Enrico Verga, come se parlassi di un gioco di ruolo, non di, o di qualcosa che appartiene al passato, in realtà appartiene all'attualità. Che ci sia una possibilità di escalation, che nemmeno io in questo momento vedo le possibilità. Tutti siamo d'accordo che vorremmo la pace, vorremmo che la guerra finisse, vorremmo che non se ne parlasse più, perché tutti ci sentiamo sotto attacco, perché ormai il mondo è totalmente ravvicinato, e anche noi in questo momento, al punto in cui sto parlando, mi sento vicinissimo a quello che sta accadendo. Però in effetti, se dovessimo analizzare la storia collazionandola con gli eventi passati, sembra proprio che all'improvviso manca che entrino nel gioco un'altra o altre due grandi potenze, e ci siamo nuovamente tutti contro tutti fino a che si ricomincia da capo. Allora, Enrico Verga, esci un attimo dal tuo ruolo di analista che non fa previsioni e non fa il profeta, però quello che dice l'ascoltatore è da tenere in considerazione, secondo me. Primo, non c'è una percezione generale del reale pericolo che stiamo correndo, non ci fosse una grande euforia, come se fosse veramente la sola igiene del mondo che deve essere necessaria per tutti. Seconda cosa, io non vedo nemmeno io spiragli diciamo di diminuzione della tensione in questo scenario.
Allora, se parliamo di Israele, perché poi ovviamente c'è anche la pagina ucraina, che dei due per assurdo me preoccupa di più, ma rimaniamo,
ce la siamo già dimenticata, Israele. Capisci? Parlando di questo abbiamo già messo in un secondo piano, piccolo, come fosse secondaria.
Piccola chicca, in questi giorni stanno crollando due di delle roccaforti di logistica del fronte orientale, quindi sostanzialmente il fronte orientale sta cedendo e Putin sta avanzando tranquillamente, il malgrado l'operazione super militare avanzatissima di Zelensky. Però ecco, per dire, a me preoccupa più quel fronte per tutta una serie di ragioni che ci hanno detto nel tempo. Il mondo Israele, Medio Oriente, brucia, senza usare mezzi termini, da quando fisicamente è stato posizionato lì l'iniziale prototipo di Stato israeliano, che poi, grazie a una serie di missioni belliche degli allora, tra virgolette, coloni israeliani, quindi coloro che erano stati salvati e poi portati in Israele, dalle Nazioni Unite, dall'America, eccetera, eccetera, si sono espansi fino a divenire quello che è oggi. Parliamo anche di missioni contro gli stessi inglesi, che ai tempi avevano la protezione, il mandato, il protettorato post-guerra di controllare quelle zone. Quindi il tema che cos'è? Quel territorio brucia da quando
è che,
stato
è che al tempo nessuno immaginava che lo Stato Israele pensava uno Stato simbolico, riallacciarsi alla terra dei padri da un popolo che ha avuto una piaga inenarrabile, uno sterminio in un mondo civilizzato che nessuno può immaginare, cioè, ricreano il loro stato e ricostruiscono le loro ferite. Nessuno immaginava che sarebbe diventato uno stato bellicoso e con desiderio espansionistico, e che rappresentava comunque un elemento di forte contrasto in una zona a totalità di popolazione islamica.
Ecco, senza dimenticare una piccola cosa che spesso non dimentichiamo, che di ebrei che abitavano, io non ne faccio una questione di religione, ma di ebrei che abitavano in quelle zone della Palestina pacificamente con i loro vicini di casi islamici, prima che fosse creato lo Stato di Israele, ce n'erano tranquillamente tanti, e anzi si vide arrivare questi tra virgolette sconosciuti che parlavano Yiddish, quindi la lingua l'ebraico europeo, un po' come dire lo svizzero ticinese, per intenderci, e quindi tra altre cose fu uno shock anche per loro. Però questo è l'origine dello Stato di Israele, e potremmo andare avanti ore a parlare della storia. La dinamica attuale è
che i progetti di Iliaci non sempre poi alla fine
alla
prova di quello che sono gli uomini raggiungono l'obiettivo ci sarà prefissati. Oggi è così la situazione, oggi è molto difficile.
Nella storia recente che si deve considerare molto importante: da quando Netanyahu è andato al potere e sostanzialmente è riuscito a mantenerlo o direttamente o tramite dei suoi proxy, un po' come, se vogliamo fare il parallelo, Putin ha fatto quando aveva messo Medvedev al comando, dietro c'era sempre comunque Putin, quindi non è che si andasse molto lontano. Ecco, Bibi Netanyahu è grosso modo al potere da 20 anni, anzi 24 se vogliamo essere un pochino precisi. Ora, se andiamo a vedere l'aumento...
Ma io scusami se interrompo, Enrico, ieri ho sentito noi tanti opinionisti televisivi, non ricordo la fonte, che in un sondaggio fatto è stato in qualche maniera rivelato che se oggi si presentasse sarebbe rivotato.
Ma ovviamente, cioè, la vecchia...
In questo vecchia momento dottrina. Non vedo alternative, sì certo. Ma allora, una situazione del genere è l'unico che dà l'idea che ti può difendere, è chiaro, sei sotto attacco.
La vecchia dottrina di Carl Schmitt, tedesco, di prendere un nemico interno alla nazione e estremizzarlo esternamente, tale per cui quando la nazione si trova circondata da un nemico, ovviamente la nazione cerca un uomo forte, certo. Ai tempi che era patriarcale, oggi magari si direbbe anche una donna forte, visto che abbiamo un primo ministro donna, ma un leader forte che possa difendere la popolazione. È l'ABC di terrorizzare la popolazione avendo un nemico. Se il nemico esiste veramente, e chiariamoci, può succedere, allora c'è una ragion d'essere. Se il nemico esiste fino a un certo punto, come nel caso di Israele, che sia circondato da stati che di certo non adorano la vicinanza di Israele, ma da qui a questi stati che siano tutti nemici di Israele, ce ne passa. La politica di Netanyahu nell'ultimo anno, diciamo, da quando è stato colpito, adesso tra qualche giorno sarà l'anniversario dell'operazione di Hamas, è stata all-in, cioè di dire se per essere rieletto io, anche per qualche casino ce l'ho a livello civile e penale, se per essere rieletto io devo andare a far incazzare tutti i miei vicini casa, per cui il popolo, a partire dai coloni, che sono ovviamente stati sempre il suo territorio di voto, a partire dai coloni mi voterebbero se dovessimo andare alle elezioni, permesso che ovviamente fare adesso le elezioni al pari di Zelensky in Ucraina non avrebbe senso, è una situazione molto estrema. Ecco, io lo faccio. Quello che sta facendo Netanyahu è sostanzialmente un'operazione, da un lato, di, come dice lui, rendere sicuro Israele da qui all'eternità, cosa che l'unico modo che potrebbe fare sarebbe livellare a zero con le atomiche tutti i suoi vicini di casa, cosa che ovviamente persino l'America andrebbe a opporsi a questo. Ma in questo momento Netanyahu ha la possibilità, per tutta una serie di eventi che lui stesso in parte ha magnificato, ha aumentato, di poter andare a dire ai suoi cittadini: io vi sto tenendo al sicuro perché sto tenendo tutti i nemici di Israele sotto controllo, o quantomeno gli sto dando già delle mazzolate, scusate il termine poco educato e poco carino. Ecco, il tema
è chiaro,
noi andiamo a dire: ma Israele è un alleato dell'Occidente, della NATO, dell'America. Allora, noi europei non contiamo una mazza, detto in maniera molto semplice. Sì, il nostro primo ministro, gli altri primi ministri stanno parlando direttamente o indirettamente sia con Israele ma anche con l'Iran tramite passaggi intermedi, ok, ma possono andare a dire che cosa? Cercate di stare tranquilli. E quando l'Iran piuttosto che il Libano si ritrovano i missili in testa, cosa vengono a dire? State tranquilli voi. L'America ha un Biden che ha detto che non si ricandiderà, quindi è dimissionario. Quindi il potere di Biden adesso è da qui fino alle elezioni. E ok, quei 2 mesi per sbrigare le ultime scartoffie.
Sì, però deve lavorare anche in vista che possa fare azioni che in qualche maniera non danneggino il candidato a cui tiene, capito? Ecco, perché sennò non può far pazzie in questo momento.
No, esatto.
Aspetta un attimo, guarda, no, però adesso devo interrompere. Devo dare il traffico. Purtroppo, per fortuna devo dare il traffico. Ci fermiamo solo un istante.
Melog.
Allora, Enrico Verga, visto che mancano 5 minuti, ci siamo un po' dilungati. Vediamo di dedicare questi ultimi 5 minuti a qualcosa che secondo me tocca più da vicino i nostri ascoltatori, forse va anche incontro al desiderio della persona telefonata poco fa, dice non sentiamo di quello che sta succedendo. Leggo un'agenzia di un paio d'ore fa, Crosetto, pronte a estrarre gli italiani dal Libano. Ti ricordi, noi parlammo 3 giorni fa proprio del contingente italiano che si trova lì. Mentre ne parlavamo era stato detto saranno subito rimpatriati, perché e tu avevi detto che oggettivamente avevano delle regole di ingaggio ormai obsolete rispetto alla situazione. Poi si è detto debbano rimanere perché la loro presenza è importante, e adesso si parla di estrazione degli italiani dal Libano in cui opereranno queste truppe. Secondo te qual è il punto della situazione rispetto a questo settore non indifferente? Ci sono 1200 militari italiani, mi pare, la gran parte del contingente che sta lì dell'ONU, e anche italiani civili che vivono in Libano, mi sembra.
Ma allora, per i civili italiani che vivono in Libano, se non erro, la Farnesina ha già emanato un avviso di lasciare, se possibile, il Libano, premesso che ovviamente nulla vieta, ci sono anche degli italiani in Ucraina che hanno deciso di rimanere perché magari hanno sposato delle donne ucraine, e quindi la stessa cosa può succedere ovviamente anche in Libano, perché comunque il Libano è una bella nazione. Quindi da questo punto di vista i civili italiani ovviamente scelgano come vogliono, non è che sono obbligati a lasciare il Libano se hanno delle situazioni magari preesistenti in Libano. Per quanto riguarda i soldati, io vedevo, neanche a fare la posta, ho guardato stamattina l'ANSA, ANSA due giorni fa, Crosetto, i nostri soldati rimarranno, ANSA due ore fa, Crosetto, i nostri soldati pronti a lasciare il Libano. Va bene, cioè nel senso è bello che le persone cambino opinioni. Ora, l'utilità dei nostri soldati, ma in generale di tutto il mandato UNIFIL in questo momento è inesistente. Cioè, uno, non hanno assetti per intervenire, e comunque non hanno mandato per intervenire contro nessuno dei due. Seconda cosa, cosa fanno? Possono segnalare le violazioni di entrambi gli attori, ma in questo momento le violazioni le possiamo vedere praticamente tutti. Adesso non dico io mi affaccio alla finestra e le vedo, ma in questo momento tutti i telegiornali del mondo fanno vedere ogni singola violazione. Magari loro possono segnalare qualche dettaglio in più, ma questo è. Quindi il grosso che fanno i nostri italiani in questo momento è: arriva un allarme, missili da un lato o dall'altro, fanno come gli israeliani, si imbucano nei bunker, sperando che i bunker in tutti questi decenni siano stati costruiti in maniera da essere a prova entro certi limiti dei bunker buster, con la premessa che non è che né Israele né Hezbollah vogliono sparare addosso ai nostri. Però se qualche missile viene deviato, colpito male, eccetera eccetera, sbaglia misura, viene hackerato con onde elettromagnetiche o microonde, magari gli può cascare in testa anche a loro. Ecco, l'utilità di avere i nostri soldati in questo momento lì non esiste, cioè dovrebbero essere evacuati, quando si raffredderà la situazione essere rimandati e diventare di nuovo un corpo di interposizione, premesso che in questi decenni l'interposizione che hanno fatto è stata abbastanza relativa, perché quando venivano denunciati per esempio i boom sonici da parte dei soldati italiani che erano schierati lì, boom sonici per intenderci sono, chiamiamole così, armi soniche indirette, quindi un F-16, di solito erano israeliani, che passavano a volo basso sulle città libanesi, andavano a velocità oltresuono e facevano appunto il boom sonico, quindi passando a Mach 1 o Mach 2 facevano quell'effetto di come se fosse una specie di esplosione, che fisicamente non faceva nulla tranne sfasciare i vetri delle finestre un po' più delicati, però se io sono a Milano e sento una esplosione del genere, quantomeno un pochino di shock me lo prendo. Quindi erano armi psicologicamente di distrazione, e gli israeliani lo hanno fatto negli ultimi decenni, quindi non è una cosa nuova. I nostri lo segnalavano, il Ministero della Difesa nostro li riceveva, non lo diceva nessuno perché vabbè, sono ragazzi, giocano, questo per comunque le relazioni che l'Italia ha sempre avuto con Israele. Però al netto di questo, non è che i nostri soldati possono fare o abbiano fatto molto di più. Sicuramente hanno sviluppato delle ottime relazioni con la popolazione, questo, come dicevo, è una grande qualità del nostro esercito, dei nostri soldati, che sono più soldati per la pace che non per la guerra, come invece altri eserciti occidentali. Però a mio avviso devono essere portati via, lì rischiano sinceramente la vita e non hanno nessun tipo di vantaggio nello stare lì, al di fuori, va bene, del loro stipendio, ma per, non so, 3, 4, 5 mila euro rischiare la pelle e magari lasciare a casa moglie e figli orfani, io li porterei via, però non sono il ministro della difesa, quindi non ho titolo in questo senso.
Ci siamo detti tutti, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Intanto ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Grazie a Enrico Verga, ci sentiamo domani.